Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista nato a Bari. Oltre all'estate del pane nero, Ritorno nella valle degli angeli, Radio Pirata ha pubblicato il romanzo With or Without You, è in coppia con fratello Gianrico nel 2007 e Rafael Nobel, cacciatore delle cerebre. E nel 2014 La casa nel bosco. Per Vienne ha scritto Walk, Voglio vivere una volta sola e Una specie di felicità. Premio Maratea 2016 che ha presentato in questa sede l'anno scorso, il 19 aprile 2017. Con noi Simone Costa, attualmente professore ordinario di letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Roma III. Ha insegnato letteratura italiana presso l'Università di Firenze, Sassari, Trieste e Macerata, dove è stata preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. È presidente dal 2012 del premio letterario Viareggio Refaci. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture eseguite da Massimo Traducci, allievo della bottega di Vittorio Gassman. Ha lavorato nel teatro di prosa e d'opera, per il cinema, per la televisione, con molti registi importanti. Il protagonista del libro di Francesco Carofiglio, che Francesco Carofiglio che oggi è la nostra riflessione, è Corrado Lazzari, famoso attore del Novecento, ormai uscito di scena e ritiratosi a vita privata. È un uomo di vasta cultura. Conserva personalmente i copioni delle rappresentazioni teatrali, nelle quali mi prima è stato indiscusso protagonista, e con disincanto e nostalgia ci fa rivivere il periodo d'oro della sua carriera e in parte della sua vita privata con Francesca, l'unica donna che abbia mai amato in tutta la sua vita, della quale conserva un meraviglioso, seppur triste ricordo. Le giornate di Corrado si susseguono uguali e questa poco inalterate, tra abitudini consolidate con il tempo e pasti caldi che la signora Franca, proprietaria della trattoria vicino a casa, gli fa ricapitare ogni giorno tramite la giovane e timida Alessandra, una ragazza di appena 20 anni, con la testa piena di sogni, speranze e desideri. Per ragione, Corrado Lazzari è il maestro, un uomo che stima profondamente e al quale tenta un poco alla volta di avvicinarsi. L'ex attore è diventato con il trascorrere degli anni turbero e introverso e inizialmente respinge gli approcci timidi e impacciati di Alessandra. Poco alla volta però Corrado emerge dal guscio dietro il quale si è barricato e rivela le innumerevoli qualità e la vasta conoscenza di cui è dotato. Tra versi di Shakespeare, poesia e flashback, le solitudini di Corrado e Alessandra si incontrano, si sfiorano, dapprima timidamente, poi con più decisione, stabilendo una connessione intergenerazionale tenera, solida. C'era subito la parola a Simone Costa.
Sì, avete sentito dalla perfetta ricostruzione di Anna Benedetti qual è l'esile trama di questo libro. Sembrerebbe appunto esilissima, no? Due personaggi e una stanza. Una stanza con pochissimi oggetti, una stanza quasi disadorna, no? C'è un tavolo, due sedie, una lampada, una poltrona di velluto rosso, un armadio e tanti ritagli e un uomo solo, anziano, che ricostruisce il suo archivio della memoria. Già questo vi dice qualcosa. un uomo solo che si aggira in questa stanza, appunto con pochissimi oggetti, una persona giovane che verrà a bussare a quella porta e che sarà piano piano, con l'azzardo anche della giovinezza, l'interlocutrice di quell'uomo. Due personaggi, una stanza e una comparsa, una donna delle pulizie che però viene soltanto il lunedì, un'apparizione molto, molto breve, e delle voci che giungono da un telefono. Una stanza in cui non c'è la televisione, una sottolineatura che ritorna più volte volutamente, ma c'è la radio, una radio però da cui non sentiamo mai notiziari, notizie dal mondo, perché è sintonizzata sulla filodiffusione. E c'è un giradischi su cui il protagonista, il personaggio centrale, che è questo attore, che è stato il più grande attore del Novecento, mette i suoi pochi dischi che ha salvato, che ha tenuto della sua lunga vita. E sono dei dischi di musica classica, sono Mozart, ma sono anche dischi di opera, c'è Mascagni, c'è Puccini, c'è Leoncavallo, ma c'è anche Duke Ellington. Duke Ellington è soprattutto nell'album ispirato alle opere di Shakespeare, Stage Suite Somewhere, nell'album degli anni 50. Questa è la colonna sonora del libro. Perché Duke Ellington e questa suite, che tra l'altro è dedicata all'amico fraterno Corrado? Perché Corrado è stato un grandissimo attore shakespeariano e soprattutto grande interprete di Shakespeare. Allora, una stanza che, come ci dice l'esergo tratto proprio da Shakespeare, è una stanza che però racchiude tutto il mondo. E infatti leggiamo dal Amleto, atto secondo, scena seconda: potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi re dello spazio infinito. Quindi uno spazio che si dilata immensamente, no? Queste mura ristrette sono in realtà le mura che si aprono su un'intera vita. Un'intera vita che è la vita da nomade, la vita di un attore, un attore che in realtà non ha mai avuto una casa, non ha mai avuto una proprietà di casa, quella a cui tutti gli italiani tanto tengono, ma non ha avuto neppure un luogo stabile di vita. Ha viaggiato tutto il mondo e la sua unica stanza, la sua unica casa è stato il palcoscenico. Voi avete capito a questo punto che questa stanza in tutto il mondo è proprio il palcoscenico. Il palcoscenico su cui Corrado Lazzari sta chiudendo la sua esistenza. Perché è un uomo anziano, solo, che è fortemente malato e cardiopatico. Una delle poche voci che arriverà dal telefono è quella appunto del dottore, che gli consiglia di continuare molto attentamente la cura delle sue pillole, cosa che poi vedremo come andrà a finire. E quindi sta in realtà aspettando di uscire definitivamente di scena e non sa come uscire di scena. Ecco, io darei ora la parola a Massimo per leggervi proprio questo incipit che ci porta tutti in questa stanza.
Tutto il mondo è in una stanza, le pareti grigie, una grande finestra, tavolo, una libreria, un vecchio giradischi. Tutto il mondo è in quella stanza. C'è un armadio incassato nel muro, ci sono giornali, fotografie, vecchi copioni e alcuni abiti di scena. Ogni mattina lui si sveglia, si lava, fa colazione. Prima di cominciare si ferma a guardare la tavola apparecchiata di carte e giornali e controlla che tutto sia al suo posto. Mettere in ordine, ecco. A volte si lascia prendere dalle geometrie della solitudine, misura coi passi il perimetro, un passo dietro l'altro, 23 passi esatti. A volte pensa che sia tutta colpa del silenzio. C'è gente che impazzisce quando resta sola. Poi però pensa che il silenzio gli piace e la solitudine, quella casa, quel palazzo vuoto. Ad altri potrebbe fare paura quel palazzo vuoto, ma lui non ha paura, non ne ha mai avuta. Corrado non esce quasi mai, passa il tempo a leggere, scrivere, ascoltare musica e a mettere ordine nel suo archivio. Mettere ordine. Nelle sere di vento, in primavera, in quella stanza si espande il sentore dolciastro della magnolia. Arriva da un giardino segreto che lui non riesce a vedere. Tutto sembra vicino e lontano. In quella casa, al quinto piano di un palazzo nel centro di Roma. Nella stanza non ci entra nessuno, tranne una ragazza. Si chiama Alessandra, fa la cameriera in un ristorante. Lei porta il pranzo e la cena al maestro. Lo chiama così, maestro. I loro incontri sono brevi, solo il tempo di consegnare e di ritirare il vassoio, solo il tempo di salutare. Tutto il mondo in una stanza. E la stanza è tutto il mondo. Era una filastrocca. Corrado la ascoltava da bambino, la recitava una vecchia balia. Ora non se la ricorda più.
Ecco, come si diceva, una stanza all'interno poi di una grossa città, insomma, una città come Roma, di cui però non sentiremo il rumore assordante, ma avremo così delle luci, suoni sfumati, una stanza appunto in cui entrano dei suoni da lontano, entrano dei profumi, c'è il profumo di questa magnolia che non si sa da dove venga, c'è il profumo di gelsomino che Corrado si fa mandare da una vecchia signora di Palermo, conosciuta 40 anni prima, nella cui bottega appunto di profumi è entrato e da allora è stato catturato da questo odore di gelsomino. Quindi gli odori, i pochi oggetti, i profumi, i suoni, e tra i suoni il suono di un pianoforte. Il suono di un pianoforte che è come il suono, come il profumo della magnolia, anche questo non si sa da dove viene. E lui si immagina che venga da una stanza di cui intravede delle luci, e immagina che sia suonato da una ragazza a cui dà anche un nome petrarchesco, Laura. Allora, diciamo subito a Francesco, chiaramente una stanza come metafora del palcoscenico teatrale che come quella stanza è ristretto ma racchiude tutto il mondo, no? Perché in quella stanza, come sul palcoscenico teatrale, piove la fantasia. C'è una bellissima citazione da Calvino delle lezioni americane: la fantasia è quel luogo in cui ci piove dentro, nella stanza di Corrado alla fine inaspettatamente ci pioverà dentro. Chiediamogli subito, ma l'abbiamo forse un po' capito, come nasce l'idea di questo romanzo al limite della pièce teatrale e come si svilupperà. Ci sarà anche un futuro sulla scena per questo romanzo così intenso, così intimistico, come avete ben capito.
Intanto buonasera e grazie ancora per questo invito. Sono tornato e torno con grande piacere. E c'è sempre la sensazione che i libri prendano vita dentro questo spazio, per le parole dette e per il luogo in sé. Quindi grazie. E io... Dunque, come nasce questa storia? In realtà l'origine è abbastanza complessa, però posso dire subito che questa storia in effetti nasce da una pièce teatrale che io avevo scritto una decina di anni fa e che avrebbe dovuto interpretare, che il personaggio di Corrado Lazzari sarebbe stato interpretato da un illustre concittadino, cioè da Giorgio Albertazzi. Albertazzi, io ho lavorato con Albertazzi in gioventù, la mia, per diversi anni, per 4-5 anni come attore, io. E poi abbiamo anche collaborato per altri progetti differenti, ho disegnato diverse volte le scene per alcuni suoi spettacoli. E alcuni anni fa, ormai appunto, una decina di anni fa, quando ho scritto questa pièce, non era esattamente quello che leggiamo nel romanzo, anzi era differente, però l'impianto era simile, cioè un attore che è stato una grande star, insomma è stato il più grande attore del Novecento nella finzione narrativa, ha lasciato le scene, si è ritirato e vive in un appartamento che si trova al quinto piano di un palazzo del centro di Roma, tra l'altro un palazzo svuotato perché una banca si è comprato, sapete, accade questa cosa, a volte le banche si acquistano i palazzi e gli inquilini vanno via, a volte non si capisce neanche bene che cosa accade in quei palazzi, a volte restano anche vuoti per un po', però lui è l'ultimo rimasto dentro questo palazzo, quindi la condizione del suo isolamento, sul quale io poi vorrei fare un paio di considerazioni, è addirittura amplificata da questo vuoto del palazzo. Lui si trova da solo in un appartamento al quinto piano di un palazzo vuoto nel centro di Roma. Tutto questo potrebbe far immaginare una condizione di inquietudine costante, in realtà non è così. Questa non è una storia, perlomeno dal mio punto di vista, perché poi il lettore è autorizzato a creare la storia che desidera, non è una storia di solitudine sofferente, niente affatto. È una storia di vita solitaria, che è cosa differente, che corrisponde a una scelta molto forte nel momento in cui lo spettacolo, restando nella metafora, è finito, perché Lazzari si deve ritirare. E allora, dovendosi ritirare, si ritira anche dal mondo, decide, in maniera virile direi, di staccare i contatti. Ecco, l'impianto di questa storia era presente nella pièce teatrale che si intitolava ugualmente Il Maestro, e che e ricordo molto bene alcuni anni fa quando sono stato a pranzo con Albertazzi, con Giorgio Albertazzi, e scherzando lui aveva allora 85 anni e assolutamente vitale e in forma, assolutamente. Io credo che Albertazzi abbia fatto un patto con il diavolo, diciamoci la verità. Io ho lavorato con lui quando lui aveva una sessantina d'anni, io ne avevo 19, insomma 20, e io avevo questa sensazione che lui, andando in avanti negli anni, diventasse più bello. Non so se voi avete avuto questa sensazione. Lui è stato un uomo molto bello, ma è stato un vecchio bellissimo. E ricordo quel pranzo davanti al mare, eravamo in Puglia, e io gli dissi, senta Albertazzi, perché io lo chiamavo così, perché devo averlo detto anche in questa sede, io avendo iniziato con lui a 20 anni, essendo lui allora uno dei più importanti attori della scena italiana del dopoguerra a oggi, insomma si contavano, era lui, era Vittorio Gassman, Carmelo Bene, poi ce n'erano altri, però diciamo le star erano loro, proprio Valdo, quindi straordinari, Valdo, Salvatore Antonio, insomma, diciamo quelli che però sono rimasti nell'immaginario come il primo attore. Alla fine, se dovessimo fare una scrematura ora rispetto all'immaginario collettivo, tireremmo fuori questi tre nomi, insomma, quindi Carmelo Bene, Vittorio Gassman e Albertazzi, diversissimi tra loro, una vita, un'esperienza completamente differente. E quindi io lo chiamavo senza Albertazzi, perché non mi veniva a 20 anni chiamarlo maestro, perché poi alla fine, a proposito del termine maestro, perché io ho avuto dei maestri, sono stati altri nella mia vita, insomma, ho imparato molte cose da lui, però il maestro è un incontro furtivo, differente, non so come dire, è un inciampo vero, insomma. Io ho avuto una grande fortuna a lavorare con lui, però sentivo una differenza nel nostro modo di vedere il mondo, che per fortuna, perché questo ci ha consentito poi anche di essere amici. Beh, insomma, per farla breve, dicevo, sempre Albertazzi diceva, dica caro figlio, insomma, questa è, giocavamo su questa cosa, perché lui diceva, perché non mi dai il tuo? E niente, ormai è andata così. E quel giorno io gli dissi, senta Albertazzi, secondo me lei come attore non si è ancora espresso al massimo. E questa pièce le dava una bella opportunità, ovviamente, giocare. E la cosa divertente, perché lui era straordinario, il professore disse, secondo me hai ragione, facciamolo. E beh, lui aveva questo gran senso del teatro anche fuori dal teatro, la gestione del momento era impeccabile. Poi però non l'abbiamo più fatto, perché a volte le produzioni seguono una strada che non è del tutto controllabile, e quella produzione a un certo punto si inceppò, insomma non si è più fatto. Anche se io non l'avevo scritto pensando a lui, voglio dirlo, alla pièce. Quindi quello spettacolo, quella pièce è andata a finire in un cassetto, io ho lasciato quella storia, però quella storia è continuata a girare nella mia testa ed è diventato, mutando forma, un romanzo. Quindi nasce effettivamente da una pièce teatrale. Ora non so bene che ne sarà dopo, può darsi che ridiventi, quindi per chiudere il cerchio di questa pièce. Ora, reciti tu, significa che tu stai alludendo a un dato anagrafico nel quale io dovrei trovarmi a mio atto. In realtà, perché no, potrebbe anche, sì, non lo so, insomma bisogna avere anche molto coraggio, che non sono sicuro in questo momento di avere del tutto, perché questo è uno spettacolo che richiede un'interpretazione di grande coraggio, perché è fatto, come hai detto molto bene, in realtà di piccole, piccolissime cose. Cioè è una storia di un rapporto, di una relazione inaspettata che si crea tra un uomo in là negli anni e una ragazza di poco più di 20 anni. Questo anche per dire un'altra cosa: lo scenario è stato giustamente disegnato come uno scenario apparentemente, appunto, sì, diciamo, di solitudine, di tristezza, in realtà credo che dica una cosa anche differente. Esiste un'opportunità sempre. Esiste sempre l'opportunità di cambiare, come dire, il corso di un'esistenza. E in questo caso l'opportunità è offerta a quest'uomo che sembra aver avuto tutto dalla vita, da una ragazza che gli porta i pasti della trattoria. Siccome questa ragazza, che si chiama Alessandra, è anche una studentessa che si sta laureando con una tesi sul teatro elisabettiano e Corrado Lazzari, che è stato un grande attore shakespeariano, lei vede in questo contatto, in questo incontro, una grande opportunità. All'inizio lui la respinge, non la fa entrare, perché comunque non ha un carattere facile, è brusco. Però poi intuisce che questa ragazza può diventare inaspettatamente, in questo spazio che è la metafora della sua stessa esistenza, può diventare il suo pubblico. Forse anche il suo ultimo pubblico. inizia a raccontarle l'Amleto. E così i due si incontrano. Chi leggerà poi scoprirà che cosa c'è dentro, come dire, la trama di questo incontro.
Avete capito allora che Amleto, anzi il copione di Amleto che Alessandra sbircia sulla tavola di Corrado, è l'oggetto transizionale che fa incontrare appunto la giovane e l'anziano attore. L'anziano attore che ci ha detto ora Francesco non è, i critici si sono divertiti appunto a vedere se indovinavano nel palmarès dei grandi attori novecenteschi chi era questo attore. Sì, quelle delle connotate di Albertazzi ci sono, insomma, negli anni 60 Albertazzi ha fatto Amleto con la Regina di Zeffirelli, con grandissimo successo a Londra, ascoltato così, fu uno dei pochi attori italiani che è stato riconosciuto.
Con Anna Maria Guarnieri. Credo che la Guarnieri facesse Ophelia e la Klemmer facesse Gertrude, insomma,
fu un grande successo. Però mi sembra che poi in realtà le carte si mescolano, insomma, questo è un personaggio forse fatto con più connotazioni. Addirittura a me è venuto in mente, ma così insomma anche Ruggero Ruggeri in quella scena. Vediamo se ciò, non lo so, in quella scena in cui uno dei pochi momenti in cui Corrado mette il naso fuori da queste mura per andare a una piccola chiesa davanti a casa sua, che è ristretta insomma come la sua stanza, e lui che è ateo, però ha preso l'abitudine di parlare con un crocifisso. Con un crocifisso che mentre insomma, lui lo guarda sembra quasi che si muova. E insomma, a me mi è venuto in mente Ruggero Ruggeri, perché se vi ricordate è stata la voce del crocifisso di Don Camillo, del film, un anno prima che morisse poi, perché il film credo che sia del 52 e lui era un pantello ormai. Ricordate la voce del crocifisso, no? Di Don Camillo, era Ruggero Ruggeri, è stata la sua ultima performance, quindi mi è venuto in mente anche questo, insomma, se sia o non sia, ma ci sono tante suggestioni su questa figura di Corrado, che non è appunto una figura chiave in senso univoco. E passando invece ad Alessandra, vogliamo dare la parola a Massimo per farci sentire l'incontro fra Corrado e Alessandra.
Sono passati dei giorni e il tempo della luce diventa più breve. Ottobre è finito e novembre sembra cattivo nel freddo pungente delle strade di pioggia. È sera. Corrado rientra in casa. È uscito per qualche commissione. Ormai non esce quasi più. Il percorso da casa al mini market gli sembra ogni volta più lungo. Ha con sé un paio di buste e un giornale. Si toglie l'impermeabile e lo appende. Poi prende dalla busta un pacco di zucchero, il caffè e dei sacchetti di carta marrone. Tira fuori dai sacchetti tre mele rosse e due arance, le lucida con un panno e le dispone in un cesto sopra il frigorifero. Poi si ferma. Ha il fiato un po' corto, tossisce. Guarda l'ora, prende dal cassetto una scatola di pillole e ne ingoia una con un goccio d'acqua. Va a sedersi sulla poltrona con il giornale, ma non lo legge. Spegne la luce sul tavolino accanto alla poltrona. Resta seduto, senza fare nulla. Solo la luce della strada, lucida per la pioggia. Resta senza fare nulla. Solo la luce gialla della strada. Gli piace sentire i rumori e modulare la sintonia nell'orecchio, separando i suoni uno ad uno. Gli piace sentire il suono del pianoforte, per esempio. Arriva da una casa di fronte. Può vedere l'intera facciata, ma non sa quale sia l'appartamento, dietro quale finestra socchiusa, dietro quali tende ci sia la ragazza che suona. Si è fatto l'idea che la finestra sia quella d'angolo, al terzo piano, con le tende spesse, marroni, sempre in ombra. La ragazza non esce mai di casa. Ogni mattina si siede al pianoforte e comincia. La stessa giornata che si ripete con ordine nella penombra. In realtà non sa se è davvero una ragazza a suonare. Potrebbe essere un bambino o una vecchia signora. Ma la immagina così. Conosce le musiche che esegue, le stesse da mesi, alla stessa ora. Si è fatto l'idea che sia magra, con i capelli raccolti, ordinati. Si chiama Laura, per esempio. Laura suona il pianoforte tutti i giorni, alla stessa ora, in una casa dove non entra mai il sole. Gli piacciono le vite degli altri. Le finestre dei palazzi di fronte, quelle viste dal treno, nelle città di passaggio, gli sono sempre piaciute. Si immagina ogni volta una vita normale, una famiglia, una cucina, l'odore che c'è. Anche quando le vite sono noiose, uguali ogni giorno, gli piace pensarci. E in quei momenti può sentire il rumore piccolo, quello delle posate, oppure le pagine di un libro, il cigolio di una sedia. Il rumore piccolo supera il rumore del treno, che diventa niente, diventa silenzio. A volte pensa che quello che cerca è un mondo piccolo di oggetti finiti, conservati negli armadi, i pavimenti con le geometrie colorate, le scale fatte al buio, i rientri a casa, le azioni necessarie prima di andare a dormire. A volte pensa che tutto è diviso in due parti, quello che c'è e quello che c'è stato, quello fuori e quello che c'è. Quello che c'è stato è una terra piatta, senza confine, una tavola enorme, apparecchiata per sempre. Oggi è domenica. Piove da giorni sulla città. Dentro questa stanza ci sono poche cose. E la domenica il silenzio le incarica. Libri, matite, radio, lampada, tavolo, libreria, poltrona. Ci sono due sedie soltanto e un vassoio che appare e scompare con il resto del cibo sotto la lampada. E adesso piove, senza sosta. Le luci nei palazzi si accendono, denudano l'intimità delle case. E Corrado aspetta. Probabilmente qualcuno si ricorderà, qualcuno avrà sentito parlare di lui, da qualche parte dentro quelle finestre. E intanto questa immobilità si gonfia e rallenta per diventare un'immagine fissa, come in certi quadri di Hopper che lui ama molto. Quando sembra che tutto stia per accadere, oppure che tutto sia già accaduto, e si addormenta.
In questo scenario appunto irrompe la giovinezza di Alessandra, lo sentiremo poi subito dopo nel brano successivo. Questa irruzione avete visto in questo scenario che è modulato solo sul presente e sul passato. Tra l'altro il libro è tutto al presente, cioè per Corrado esiste il presente e l'archivio dei ricordi, o come altrove lui dice il cimitero dei ricordi, no? Questa memoria che è una memoria un po' montaliana, cioè delle immagini che riemergono dal pozzo e che sfuggono e che non si sa neppure se siano veramente immagini esistite davvero, no? Anna prima parlava dell'immagine centrale, dell'immaginario sentimentale di Corrado, che è questa Francesca, che è stata appunto la donna da lui amata, l'attrice con cui lui ha lavorato, e che poi un giorno, probabilmente stanca dei suoi tradimenti, è sparita e ha lasciato insieme a lui anche la parte di Ofelia che lei rappresentava, e che lui non ha più visto se non una volta di passaggio, forse un'altra sera intravisto a una sua recita, e di cui non sa più nulla. E questo volto che gli appare e scompare non sa neppure più se è veramente lei oppure è un'immagine che lui si è ricreata, un'immagine che l'oreficeria della memoria ha ricostruito, no? Insomma, quando dice, è possibile che si perdano i volti delle persone, scompaiono le persone come se rimanessero chiuse nelle scatole della nostra vita, no? E non riusciamo più a riaprirle, questa sparizione delle persone. Ecco, questo appunto è Corrado fra un passato quasi ricreato, immaginato, insomma, e un presente in cui sta cercando di calcare nuovamente la scena, oppure di trovare il modo di uscire di scena con la dignità, con l'essenzialità che è sempre stata della sua arte. Ecco, io vorrei chiedere a Francesco, questa coppia che poi è anche rappresentata nella copertina del libro, no? Da questo di Mattotti, ecco, di questa bella raffigurazione della copertina, questo quadro di Mattotti, che vedete una, insomma, una coppia vicina e lontana, no? C'è questi due spazi divisi, cioè uno rosso e uno giallo, e in mezzo c'è questa riga nera, cioè è una prossimità-lontananza, mi sembra, no? È per questo che forse vuole indicare. Quindi questa sintonia che si crea, che non è soltanto probabilmente una sintonia dovuta alla passione comune per il teatro, ma è qualcosa di più profondo. Come ha creato, come ha tramato proprio questi. Guardate, è un libro molto intenso che si legge velocissimamente, però va riletto. Vedrete che quasi, perché va rimeditato, va ripensato, insomma. Proprio nella sua essenzialità. Ecco, volevo sentire da lui come è riuscito a tramare e su quali elementi, che ci sono tanti piccoli elementi anche nelle, perché c'è molto dialogo, c'è molta conversazione tra il dialogo teatrale proprio, no? Tra Alessandra e Corrado. Ci sono anche elementi biografici, no? Che li accompagnano.
Sì. Tra l'altro Alessandra è fiorentina. Io sono da Firenze, sì, mi sono laureato in architettura a Firenze, e la strada che percorre Alessandra, che percorreva quando viveva ancora a Firenze, perché nel momento in cui si svolge l'azione lei si è trasferita a Roma per studiare, e anche per alcuni motivi familiari, ha perso il padre, ha deciso di staccarsi da una città che ama moltissimo, ma che in quel momento le dà un po' di sofferenza. Ecco, la strada che Alessandra, quando vive a Firenze, fa ogni giorno è via San Gallo, è esattamente la strada che facevo io ogni giorno tornando dall'università, insomma, tornando dalla facoltà di architettura, che allora adesso non so bene come si è dislocata, ma insomma le sedi di allora erano via Michelli, piazza Brunelleschi, e possiamo chiedere all'architetto adesso dov'è adesso la facoltà di architettura?
Ancora ci sono, poi Santa Verdiana e
San Vicente. Ah, Santa Verdiana.
Il grosso.
Ma insomma, comunque allora per me era un percorso obbligato, e nei primi due anni io ho vissuto a casa degli zii che vivevano a Firenze, mia zia era fiorentina, e facevo la Piazza della Libertà, scendevo lungo via San Gallo e poi andiamo per via Micheli, ogni giorno la stessa strada. Ecco, questa strada ritorna nel racconto, non a caso, perché anche, come dire, certi elementi incidentali del percorso, che sono per esempio il laboratorio del padre di Alessandra, che è un maestro elementare, ecco ancora una volta la parola, è un maestro, un altro tipo di maestro, perché il titolo allude all'appellativo che si dà al grande attore, quando si dice maestro, lo si chiama maestro appunto. Devo dire, qui in Toscana non accade, per esempio in Puglia, io sono barese, si dice maestro a tutti quanti gli artigiani che hanno una maestria, quindi l'idraulico è un maestro. Io lo trovo molto bello questo, cioè quando non lo si chiama né per nome o signor, si dice in genere si usa il tu, senti maestro. Ecco, quindi in questo caso la semantica introduce una serie di, come dire, innesca una serie di meccanismi possibili nell'interpretazione che però lascio a chi legge. E su via San Gallo c'è il laboratorio del padre di Alessandra, che oltre a fare il maestro è anche un ebanista, cioè uno che lavora in legno e quindi a sua volta ancora un maestro in qualcos'altro. Questa specie di scatole cinesi rispetto alla competenza sulle cose da fare, sulla passione rispetto alle cose che si fanno anche con le mani, è una cosa che in qualche modo va sotto traccia dentro questa storia. Mettere in relazione queste due persone apparentemente lontanissime è stata inizialmente una sfida, perché è difficile inizialmente di poter pensare che esista un territorio comune tra un uomo ancora tra l'altro bellissimo, però negli anni è una ragazza che si sta affacciando all'esperienza della vita senza nessuna reale esperienza. In realtà poi entrambi scoprono che questo territorio comune esiste, e forse questo territorio, come dire, è rappresentato da una scelta che entrambi fanno dentro questo percorso. Entrambi decidono a un certo punto di rivelare, senza vergognarsene, la propria fragilità. Da una parte il maestro decide di dismettere per una volta, o forse finalmente, gli abiti del primo attore, dell'infallibile, di colui il quale è al centro costantemente e inevitabilmente al centro dell'attenzione del mondo, e decide a un certo punto in questa storia di mettersi ad ascoltare una ragazza che di fatto è una ragazza di passaggio nella sua vita. E la ragazza a un certo punto pensa che il tempo trascorso, speso, chiacchierando con un uomo anziano, comincia a diventare veramente invece un tempo prezioso rispetto a quello che aveva immaginato all'inizio. E quindi era una sfida capire quali sono le parole che consentono a queste due persone di incontrarsi. E io credo che dentro questa storia ci siano alcune parole chiave che mettono insieme due anime differenti. Sicuramente la memoria è una di queste. E a proposito della memoria, a proposito di quello che dicevi, sui racconti, infatti, mi vengono in mente due cose. Intanto un'altra cosa che diceva Calvino, che ho sempre trovato straordinaria. Calvino diceva che è altrettanto importante rispetto al valore della memoria e del ricordo la memoria generata, cioè quella che è generata dall'esperienza, non necessariamente corrisponde ad un fatto realmente accaduto. Ecco, io credo che in questo senso l'attore nel suo ruolo sia, specie se si tratta di un grande attore, come in questo caso, è insieme il rappresentante più autorevole e cialtrone di questa attitudine alla memoria generata. Tornando per un solo istante ad Albertazzi, io ricordo quando allora io ventenne mi intrattenevo ad ascoltare un po', mi capitava che mi raccontasse delle cose della sua vita, delle cose della sua esperienza personale, professionale. Io ho sempre avuto il sospetto che una parte considerevole di queste cose se le stesse inventando, ma questo non toglieva nulla alla bellezza del ricordo. Era esattamente un ricordo generato nella stanza del ricordo, che è quella in cui l'energia creativa si mette in moto. Per me non c'è nessuna differenza rispetto al fatto che una cosa sia accaduta o non sia accaduta, l'importante è che sia ricordata.
Ecco, in questa... questa stanza del ricordo, appunto, si è detto irrompe, no, entra piano piano, riesce a penetrare, insomma, facendo leva sulla sua giovinezza, sulla sua innocenza, insomma, soprattutto sul fatto che lei rappresenta il futuro, quel futuro che Corrado non ha più. Abbiamo detto che Corrado gioca sul presente, sul passato, insomma. Alessandra è il futuro e infatti, come dimostrerà la dedica che Corrado gli lascerà proprio su quel testo, su quel copione di Amleto, no? Che è stato il loro modo di rapportarsi sin dall'inizio, anche perché non abbiamo detto che c'è un altro personaggio oltre Alessandra e Corrado, che è Amleto. No, cioè il personaggio a tutti gli effetti. Personaggio che è presente proprio fra i due, è presente e provoca anche un momento di contatto, un unico momento di sfioramento fisico fra i due, insomma, dovuto non ovviamente a uno sfioramento erotico, ma a uno sfioramento in un momento di recitazione a cui il Corrado conduce la remitente Alessandra. In questo teatrino, insomma, che si ricompone, perché poi Amleto, come dice Corrado, Amleto è tutto, no? Amleto è uno spartito incredibile, in cui insomma, può essere tutto, può essere giovane, ma può essere anche vecchio. Lo immagino come vecchio solo, insomma, perché Amleto è l'attore, è quello che ci mette dentro l'attore che lo interpreta, questo è Amleto. Insomma, Amleto è la metafora stessa del mestiere dell'attore. E in questa recita, quindi, che si ricompone in questa stanza, Alessandra è l'ultimo pubblico di Corrado, anche se io sospetto che ci sia un ulteriore pubblico che è di un narrante in platea, insomma, perché c'è la narrazione è in terza persona, insomma, quindi c'è un mio narrante che potrebbe appunto essere seguire dalla platea le mosse dei personaggi. Ma sentiamo proprio il Alessandra e l'uscita di scena di Corrado di fronte ad Alessandra.
La verità spietata dei pomeriggi, quando certi alberi vicini alle case sembrano allungarsi nella loro secchezza in un gesto invernale, la luce misurata di quella stanza, la necessità quotidiana di affrontare il cambio dell'ora e l'arrivo della notte, le camicie stirate, l'odore dei cassetti, il suono della puntina sui dischi, il silenzio centenario di quel palazzo. Tutto sembra farsi udito, come se il corpo si accorgesse del tempo dato, quello che rimane. In queste settimane sembra tutto più chiaro. Di tanto in tanto pensa alla morte. Gli capita, senza che ci sia una causa precisa, un luogo. Lo attraversa un pensiero di cose finite, di distacco, di fissità degli sguardi, di nulla che si sovrappone agli oggetti, alle voci, nulla più. Prima gli faceva paura, ora no, non ancora, è solo stupito dalla velocità. Lo spazio della memoria si contrae in un tempo ristretto, schiacciato dalle giornate che si ripetono, uguali, e gli sembra di aver vissuto pochissimo, di avere da dire e da fare troppe cose ancora prima di morire. Forse per questo vuole ricordare tutto, per allungare il tempo che è andato. Per questo ha deciso di farla entrare quella sera, per rompere l'incantesimo dei giorni contati, per essere in scena ancora una volta, almeno una volta ancora. A mezzanotte lo svegliano i tuoni, allora si alza e va a chiudere le imposte. Sente il rumore dell'elettricità, i cani abbaiare, i fantasmi del giorno passato sciamare e incontrare quelli del giorno che arriva. Poi chiude la finestra e si mette seduto. E diviene naturale pensare a quella ragazza. E sembra di averla conosciuta in giovinezza, quando è stato capace di cambiare il futuro. Si versa un bicchiere d'acqua, la beve. In queste settimane si sono incontrati ogni giorno, riducendo le distanze. È questo che pensa, è questo il pensiero che è entrato quel giorno nella sua testa. E si chiede se è vero o se è un pensiero che vive lì, nella sua testa. Forse è così. Forse è un pensiero senile, abbagliato dalla timida arroganza della giovinezza. Ma cosa importa? Cosa importa? Ma cosa diavolo importa? Dai, torna a dormire, si stende sul letto e guarda il soffitto e si addormenta. È dicembre, una giornata fredda, il sole diritto. Dalla finestra della stanza Roma ha preso i colori della festa e le luci intermittenti sulle vetrine scandiscono il tempo crudele delle solitudini. Corrado adesso lavora ogni giorno senza risparmio al suo archivio e ogni giorno Alessandra passa a trovarlo. Non gli porta soltanto il pranzo e la cena, parlano, a volte pomeriggi interi. Corrado racconta e lei ascolta, prende appunti, ridono perfino quando c'è da ridere. Quel pensiero è diventato una cosa più chiara, rotonda. Non sa quanto tempo gli resta. La verità è questa. Non tornerà mai più sul palcoscenico. La verità è questa. Ma da qualche settimana è come se tutto fosse in ordine e il pubblico fosse tornato a vederlo. Alessandra è il suo pubblico. E lui pensa che questo può bastare. Anche se fosse il suo ultimo pubblico, può bastare.
Può bastare anche una sola persona, e c'è infatti un passo del romanzo, non so se chiamato romanzo, in cui si parla di una rappresentazione per Riccardo III, anche questo l'aveva fatto a Gustazia, Riccardo III, in cui in cui un grande attore si trova una sera, che un grande attore è abituato sempre ad avere pubblico vastissimo, come l'hanno detto. Una sera, per cause contingenti, esterne, insomma, c'è un vuoto, e tutti non sanno come dirglielo, vanno timorosi, no, nel dietro il palcoscenico a dirgli cosa facciamo, ci sono tre persone in sala, tre, quattro, annulliamo lo spettacolo. E lui li guarda e dice, no, lo spettacolo è una scena. E quella sera dà il meglio di se stesso, è veramente sì, una recita incredibile. E tutti dopo che si dispiacciono, ma come una recita così e non c'era nessuno. E lui li guarda e disse, no, c'erano gli dèi. Che è veramente anche questa una bellissima metafora del teatro. E che farei ora chiudere proprio sull'ultimo brano uno degli ultimi colloqui, ormai siamo veramente all'uscita di scena, ecco, fra Corrado e Alessandra, e poi darei la parola a Francesco per qualche considerazione finale.
Adesso restano in silenzio, a lungo. L'uomo si alza e si gira verso la cucina. Riempie la bottiglia e si versa un bicchiere d'acqua. Tossisce ancora. Alessandra sente che tutto è lì, in quel momento. Tutto il mondo, in quella stanza. Si alza, senza dire niente. E va alla finestra. C'è qualcuno che suona il pianoforte da qualche parte, in un palazzo di fronte. Si chiede chi sia. Lo ha sentito altre volte ripetere la stessa melodia, con ordine, con precisione. Le finestre sono spente, tutte tranne una, dove si intuisce una luce fioca dietro una tenda chiara. Sa chi è a suonare il pianoforte?
Come?
No, mi chiedevo chi fosse a suonare il pianoforte. Sembra venga dal palazzo di fronte, ma non riesco a capire. Laura, chissà se esiste davvero. No, non lo so. Quando ero piccolo ho studiato per qualche anno. E poi? Poi ho smesso come tante altre cose. A volte ho proprio paura. Di cosa? Di quello che potrà succedere oppure di quello che non succederà mai. Ma di cosa hai paura esattamente? Non ne sono sicura, ma a volte è come se il tempo fosse troppo veloce e io lo stessi perdendo. Ma è una paura che abbiamo tutti, credo. Non so. Non sono neanche sicura di riuscire a dirlo. Ecco, anche questo a volte non sono sicura di capace di dire le cose. Quando hanno portato mio padre al cimitero non sono stata capace di dire niente, non sono riuscita neanche a piangere. Era arrabbiata. Sì, era arrabbiata con lui. Ma come fa a saperlo? Anch'io lo sono stato con mio padre quando è sparito, era un bambino. Io non ero più una bambina. E quel giorno c'era un sole bellissimo, era domenica, la fine di agosto. Bisognava andare al mare. Mi ricordo questo. Ho pensato che non sarei dovuta stare lì con tutta quella gente intorno, con il prete che diceva delle preghiere senza senso. Bisognava andare al mare. Quando ero piccola ci andavamo insieme, lui e io, a domenica. Voi due da soli? Sì, mi portava quasi sempre a Pietrasanta dove aveva degli amici. E sua madre? Mia madre soffriva il mal d'auto, non veniva quasi mai. E così ce ne andavamo noi due soltanto. Mi piaceva. Andavamo a pranzo in un ristorante piccolo sul mare. Ordinavamo sempre la stessa cosa, spaghetti con le vongole, frittura mista. Che strana cosa, addirittura, non mi è mai piaciuta. Adesso Alessandra si allontana dalla finestra. Il pianoforte ha smesso di suonare, la luce dietro la tenda si è spenta. Posso avere un altro biscotto? Temo sia tardi, ti ho finito. Mi dispiace. Ma ne compreremo degli altri. No, non mi riferivo al biscotto. Che cosa ti dispiace? Non volevo raccontarle cose tristi, non volevo che si intristisse. Mi dispiace. Ma non sono affatto triste, un po' contrariato per i biscotti, semmai. Posso dirle una cosa? E poi vado via, mi dica. Lei è... ecco io. Io è molto diverso da quello che sembra. Di cosa sembra? Sembra lontano, distante. A prima vista sembra un uomo freddo, ma non lo è affatto. Non lo so. È strano che adesso sia solo, che nessuno gli sia accanto. Questo pensa Alessandro. Questo gli dice cercando le parole. Pensa che sia uno spreco. A volte ci pensa anche lei a quanto tempo sprechiamo, a quanta vita sprechiamo, come lei con suo padre. Adesso avrebbe da dire un sacco di cose a suo padre. Non gliel'ha mai detto. Cosa gli direbbe adesso? Non so. Per esempio, che quando ho fatto l'amore la prima volta non è stato bello, avevo 15 anni, ma non l'ho detto a nessuno. Perché non gliel'ho detto? Forse era pudore, non lo so, forse non ero pronta, come per tante altre cose. Ora non posso più dirgliele. Forse può dirgliele lo stesso, in modo diverso. Sì, ma non è la stessa cosa. Ha ragione. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, maledizione. Corrado la sente tutta adesso, quella distanza dal mondo, dalle parole mai dette, dai gesti semplici e elementari. Pensa a quante volte non ha fatto una carezza. Non ha detto quello che sentiva perché ci sarebbe stata un'altra occasione, perché doveva consegnare quel gesto e quelle parole al silenzio del suo passare nel mondo, così compiaciuto, così triste, sciocco, guardandolo adesso, e adesso vorrebbe dire di sì, che si sente solo, maledettamente solo, disperatamente solo in quella stanza piena di voci, in quel palazzo svuotato, osceno. Vorrebbe dirle: abbracciami Francesca, abbracciami Alessandra, maledizione, abbracciatemi, perché ho paura, perché il mio tempo sta per finire e ho paura di andare. E non so davvero come uscire di scena questa volta. Ha proprio ragione, non è la stessa cosa. Le cose passano e non torna. Che tragica banalità.
Però sono molto contento di avere poche parole adesso, perché è stata una serata molto bella per me, insomma, per quello che è stato detto, per il modo in cui è stato detto, per le parole usate, per la profondità, e non accade spesso, diciamo che accade abbastanza raramente. Quando si scrive, perlomeno ancora una volta parlo per me stesso, insomma, poi ci si abitua anche a questo rituale che è quello degli incontri, no? Quello degli incontri che seguono la pubblicazione di un libro, in cui si accompagna il libro, il romanzo, quando ormai il romanzo non è più tuo. Questa è la verità. C'è una dimensione un po' struggente in questo. Per chi, come me, io amo scrivere, cioè io sono felice quando scrivo, attraverso dei momenti di grande esaltazione, al di là degli esiti narrativi, non sto parlando della qualità del prodotto, sto parlando della quantità del mio stare dentro le storie mentre le scrivo. Quindi quando finisco di scrivere, chissà perché torna ancora una volta in mente Calvino, sul fatto che rimane uno spaesamento. Perché questa barchetta si allontana, è una barchetta di carta che se ne va. E quindi c'è il rituale degli incontri, uno accompagna il libro, non sempre, diciamoci la verità, questi incontri sono indimenticabili, diciamo che sono quasi sempre dimenticabili, nel massimo rispetto di questi incontri. Però io ricordo molto bene l'incontro dello scorso anno, qui quando abbiamo chiacchierato nel romanzo precedente, che si intitolava Una specie di felicità, e sono sicuro che ricorderò questo incontro. Quindi vi sono grato per questo. Lo spaesamento, io credo che alla fine si possa dire questo: questa è forse una storia, nei miei intendimenti, insomma, è una storia proprio sullo spaesamento, su come ci si trova a volte spiazzati di fronte a un cambio di velocità. Però questo non è necessariamente, lo dico molto chiaramente, questo non è necessariamente un dramma. Ora, i toni molto belli della lettura, dell'interpretazione, e quanto è stato detto, forse fanno anche pensare che questa storia sia solo dramma. Non è solo dramma. È una storia, credo, sulla consapevolezza del tempo. E la consapevolezza del tempo non è un dramma, è la percezione di un territorio esplorato ed esplorabile ancora. E credo che questa percezione, quella del presente, quella che Corrado finalmente avverte, paradossalmente, dopo una vita di successi, in cui lui è stato dentro un futuro possibile, come i grandi attori, proiettato in qualcos'altro oltre a quello che accadeva in quell'istante, oppure nella memoria di quello che aveva già fatto, ma quasi mai nel presente, se non quando era in scena. Ecco, per la prima volta questa percezione del presente Corrado l'avverte proprio nel momento in cui lo spettacolo è finito. E per me oggi la percezione del presente è stata una bella esperienza. Grazie.
Speriamo di vederlo al più presto con gli anni. Vediamo due anni che si può fare bene. Allora grazie a tutti e a presto.